Abbiamo, diciamo così, terminato una prima parte che ci ha portato a vedere i primi libri della Bibbia, quindi Genesi e Esodo. Adesso si pone un problema tecnico. Il problema è questo: dobbiamo continuare a fare Levitico, Numeri, Deuteronomio, oppure fare un'altra strada? Perché facendo la continuazione tra Libro dei Numeri, del Levitico e del Deuteronomio, certo, facciamolo, diciamo, la tutta la Torah, no? Tutta la legge. L'altra strada invece sarebbe quella di dire: andiamo avanti con un filone storico, cioè seguiamo la storia di questo popolo che adesso è uscito dall'Egitto, è passato il deserto e siamo fermati lì. Adesso cosa fa? Si è fermato al confine della terra promessa, perché Mosè muore e rimane, il popolo rimane lì. Cosa deve fare? Raggiungerà la terra promessa? Come la raggiungerà? Allora bisognava fare una scelta, e la scelta che ho pensato più opportuna è stata proprio questa, che noi seguiremo il filone storico, che è più e allora, seguendo il filone storico, vuol dire che noi seguiremo questa sequenza. Adesso l'entrata nella terra promessa, che ci viene descritta in un modo ampio dal libro di Giosuè, perché appunto Giosuè è il successore di Mosè, secondo la tradizione. Di conseguenza faremo questa entrata nella terra promessa e di conseguenza appunto la stabilizzazione in questa terra promessa, la prima stabilizzazione. E la prima stabilizzazione ci vedrà a dover seguire con il libro dei giudici. I giudici sono i successori a loro volta di Giosuè, e questi successori arrivano sino a Samuele, l'ultimo giudice, tra l'altro il giudice profeta. E con Samuele finalmente incomincia la parte, diciamo, centrale di tutta la storia di Israele, che è la cosiddetta monarchia, il tempo della monarchia. Perciò avremo i libri dei re e i libri quindi delle cronache. Nel contempo, ovviamente, nel contempo abbiamo alcuni profeti che si inseriscono nel contesto della monarchia. E così partiamo da questo secolo XIII, quindi siamo nel 1200 circa avanti Cristo, con il libro di Genesi, per arrivare poi mano a mano al libro della Sapienza, che è praticamente considerato l'ultimo testo dell'Antico Testamento, perché viene scritto circa nel primo secolo avanti Cristo. Nel contempo potremo tornare, e qui lo vedremo quando, potremo tornare a rivisitare Levitico, Numeri, Deuteronomio, che non è certamente da inserire in questo percorso storico, bensì piuttosto da inserire nel contesto dei libri sapienziali, e vedremo poi come. Allora, questa sera mi sembrava opportuno quindi incominciare proprio da qui, incominciare dal libro di Giosuè. E questa sera credo che ci fermeremo qui, anche perché il libro di Giosuè non è un grosso libro, sono 24 capitoli e è un librettino, no? Con tutti i commenti possibili e immaginabili a questo librettino qua, quindi è una cosa molto, molto breve. Però ha un significato che adesso proveremo a capire. Però prima volevo inserire, inquadrare questi libri che adesso andremo affrontando, inquadrarlo sempre in una visione che già abbiamo accennato, ma che adesso diventa reale. La visione, cioè, di come Dio vede questa realtà che siamo abituati a chiamare il popolo di Israele. Che senso ha questa immagine, diciamo, di popolo di Israele? E poi, che cosa deve dire questo popolo di Israele al mondo? E poi, che cosa deve, innanzitutto, come deve vivere questo popolo dinanzi a tutti gli altri popoli che sono nel mondo? Ecco, prima di entrare nel merito di questo testo, è necessario che, mi sembra necessario che richiariamo questi tre passaggi. Allora, che cos'è questo popolo per Dio? E qui, se andiamo a riprendere da Abramo in poi, ci rendiamo conto che questo popolo è proprio voluto da Dio. Ed è voluto non a seguito di una elaborazione o di un compromesso o comunque di qualche iniziativa che fosse di qualche re, di qualche governatore o di qualche popolo che vuole affermarsi politicamente. No, questo popolo è speciale. Perché questo popolo non ha alcuna ambizione di affermarsi politicamente, ma questo popolo ha solamente una missione da compiere, quella di proclamare l'unicità di Dio. Questa unicità di Dio, che però non è una questione, oggi diremmo, no? È una questione religiosa. Ma no, all'origine non è una questione religiosa, ma la proclamazione dell'unicità di Dio è una questione di vita. Cioè, questo popolo deve porsi come confronto tra popoli che non conoscono l'unicità di Dio e popolo che conosce l'unicità di Dio. Ma il confronto su cosa dovrà avvenire? Dovrà avvenire sul modo di fare la storia, sul modo di organizzarsi, sul modo cioè di essere popolo. E infatti il segnale di questa cosa non è tanto, come dire, questo popolo che costruisce, inventa atti di culto o cose di questo genere, ma ciò che caratterizza questo popolo è proprio la legge che viene data al monte Sinai, per dire, è nell'osservanza di questa legge, quindi è nel modo con cui vivete che voi darete testimonianza dell'unico Dio. Perciò l'unicità di Dio, e questo è il punto che oggi facciamo fatica a capire, no? L'unicità di Dio non è testimoniata con atti religiosi, è testimoniata con un modo di essere popolo. Io vorrei che questa cosa penetrasse. Perché? Perché noi, anche come cristiani, siamo stati deviati da questa mentalità. Ed è per quello che ci troviamo nelle contraddizioni di oggi, no? È per quello che oggi la struttura di popolo cristiano non testimonia più Dio. Assolutamente. Testimonia, per carità, dei riti religiosi, testimonia delle tradizioni di devozione, ma non testimonia più Dio. Perché? Perché a Dio non interessano i nostri sacrifici, a Dio non interessano le nostre preghiere, a Dio non interessano i nostri culti, a Dio interessa la nostra vita. Dio ti vuole vedere vivere come vuole Lui. Questo è il punto. Vi ricordate come Gesù viene interpretato soprattutto dall'Apostolo Paolo, ma da tutta la tradizione apostolica, no? Viene interpretato così: a Gesù si applica un salmo. Il salmo è questo: non ho gradito sacrifici, non ho gradito olocausti, perciò io vengo a te dicendoti, ecco, io vengo per fare il tuo volere. Splendido. A Dio interessa la tua vita, interessa come vivi. Interessa come strutturi il tuo essere vivente. il tuo stare nella storia. Perciò questo popolo, che cos'è che doveva testimoniare? Doveva testimoniare che la loro struttura, il loro modo di essere popolo, il loro modo di stabilire relazioni tra di loro erano conseguenza dell'obbedienza all'unico Dio. E chiaramente, se tu obbedisci all'unico Dio, è chiaro che sconvolgi tutti gli altri popoli. Perché? È certo, perché l'unico Dio è colui che ti dà un modo di vivere che è saggezza, è intelligenza, poi si trasforma in amore. Ma attenzione, è interessante, lo vedremo poi, ma è interessante come nel corso della storia di Israele e nel momento in cui incomincia la monarchia, è bellissima quella figura di Salomone, quando ancora era sano, perché poi alla fine ha perso un po' la sua sanità. Ma nel momento bello in cui era sano, che cosa succede a Salomone? Che tutti venivano per ascoltare la sua sapienza. Non è messo lì a caso, Perché vuol dire che allora questo popolo è organizzato sulla sapienza dell'unico Dio. E questa organizzazione stupisce tutti gli altri popoli. Ricordate la regina del Sud, che viene a visitare Salomone e resta affascinata da come questo popolo è strutturato. Però capisce che questa struttura proviene solo da chi? Da quell'uomo che ha una sapienza eccellente, al di sopra di ogni sapiente. Perciò questo popolo deve dare a tutti gli altri popoli questa testimonianza, che l'unicità di Dio, dall'unicità di Dio, deriva una struttura di popolo che davvero sconvolge qualsiasi altra struttura. Ma sconvolge in che senso? Sconvolge in senso positivo. Perché? Perché offre agli altri popoli l'opportunità di capire qual è il beneficio dell'unico Dio e di conseguenza qual è il beneficio dello stare insieme nell'unico Dio. D'altra parte, questo tema che caratterizza tutto il passaggio dell'Antico Testamento, tutta la storia di Israele, questo tema verrà portato a compimento. Ma verrà portato a compimento quando? E quando Luca, negli Atti degli Apostoli, scusate se torno sempre lì, quando Luca, negli Atti degli Apostoli, ci presenta la scena del popolo nuovo, il popolo cristiano, che dà testimonianza della fede in Gesù, dell'accoglienza del Vangelo, come nel modo di vivere. Erano un cuor solo, un'anima sola. C'era tra di loro la condivisione. Tutti elementi che vuol dire questo popolo nuovo si struttura, quindi è la struttura del popolo, è la vita, è il modo di vivere. Si struttura secondo l'insegnamento del Vangelo di Gesù, che è appunto l'insegnamento che porta a compimento il volere dell'unico e vero Dio. E così si porta a compimento tutta la vicenda del popolo di Israele. Si capisce che il popolo di Israele doveva preparare questo momento in cui finalmente il popolo raggiungeva il compimento. Ed è l'esperienza cristiana. Però sappiamo che questa esperienza cristiana, che ha raggiunto il suo culmine e la sua partenza nella prima esperienza della comunità cristiana di Gerusalemme, quando appunto Luca la descrive negli Atti degli Apostoli, mano a mano è andata scemando. È andata scemando ancora una volta, in che maniera? Perché? Lo vedremo. Perché ancora una volta si ripete la stessa nostalgia che ha rovinato il popolo di Israele. Adesso sta rovinando il popolo di Israele. E la nostalgia qual è? La nostalgia è pensare che Dio è un conto, e strutturarsi come popolo sia affidato solamente alle politiche dell'uomo. E questa è la grande spaccatura che noi stiamo vivendo oggi. E la viviamo non tanto lontano da noi, nella Chiesa Cattolica. Perché è chiarissima, no? La Chiesa Cattolica che confina oggi ha dei confini tali che diciamo, vabbè, in Italia siamo tutti cattolici. Diciamo così, no? Perché tutti quelli che sono ecco, sono cattolici, no? Però andate a vedere un po' la strutturazione di questo popolo, che cos'ha di cristiano, me lo dite? Come viene strutturato questo popolo? Dov'è che attinge i principi? Non ditemi che li attinge dal Vangelo, assolutamente. Allora, noi abbiamo perso la conoscenza di Dio. E quindi noi non siamo più testimonianza a nessuno, e prova ne è di cosa sta succedendo in Italia. Abbiamo persino paura a dire che siamo cristiani. È la stoltezza della Chiesa di oggi. Perché? Certo, perché hai perso di vista il fondamento. Non hai capito che la tua vocazione cristiana non è una vocazione che deve essere vissuta nell'ermitaggio. La tua vocazione cristiana ti è nata perché tu devi trasformare il mondo. E Gesù l'aveva detto ai suoi discepoli: voi siete luce del mondo, siete sale della terra. E voi dovete essere, sentite che bello questo modello che Gesù propone ai suoi discepoli, eh? Non dice voi dovete essere degli stiliti, cioè di gente che vive sulla colonna per dire noi siamo tutti dediti a Dio. Tu sei dedito al tuo egoismo, non a Dio. Perché se veramente tu fossi dedito a Dio, scenderesti da quella colonna e andresti a testimoniare che cosa vuol dire essere nell'unicità di Dio, quindi essere cristiano. Saresti una pietra sulla quale si può costruire l'edificio. Allora, ecco cosa abbiamo perso. Abbiamo perso il coraggio di dire che l'essere cristiani vuol dire essere strumenti per cambiare la storia. Per essere un segno storico, non un segno mistico, un segno storico. E essere segno storico non è semplice, è molto più semplice, sapete, essere dei segni mistici. È molto più semplice. Perché alla fine ti togli, ti tiri fuori. Apprezzabili, si dice, no? Tutti queste persone che lasciano tutto per ritirarsi, scusate, per ritirarsi dei conventi, dei monasteri, si dice, ah, questa gente sì che è santa. Ma che santo! Sei santo se hai il coraggio della storia. Sei santo se vivi in mezzo a una storia che ha bisogno di una testimonianza dell'unico Dio, e tu gliela dai perché hai conosciuto Gesù Cristo. Questo vuol dire essere cristiano. Dicevo, bellissima l'immagine che Gesù usa, no? Voi siete luce del mondo, siete sale della terra, e poi fa, consegna quell'immagine bellissima, no? Siete una città posta sulla montagna. Ma sentite Gesù che cosa dice? Siete una città. Non dice siete una solitudine, siete una città, quindi un popolo. E come voi vi strutturate come popolo, mi date testimonianza. E come vi strutturate come insieme, che mi date la testimonianza. Perché il miracolo sta proprio qui. Il miracolo che doveva succedere già in Israele era proprio questo, che cioè bisognava dimostrare che quell'unicità di Dio era l'unica forza che poteva consentire a diversi di diventare una cosa sola. Guardate, questo è molto sottile, eh? Anche questo ce lo siamo dimenticato. È l'unicità di Dio che ci permette di capire che da lì deriva l'unica forza che ci può far sentire una cosa sola. Perché il segreto è qui. Tu non diventi una cosa sola perché, non so, vivi insieme. Tu non diventi una cosa sola perché, che ne so, vai d'accordo, perché sei il mio amico. Tu non diventi una cosa sola perché abbiamo gli stessi gusti, abbiamo le stesse idee, facciamo le stesse cose. No, tu non diventi una cosa sola così. Ma neanche se ti sposi diventi una cosa sola, sai? Assolutamente no. Perché? Perché il segreto è questo. Tu puoi essere una cosa sola solamente se hai lo stesso spirito. Questo è il punto. E un popolo potrà essere un popolo che dà questa testimonianza, oggi si dice, di solidarietà. Vabbè, usiamo questa parola. Ma la cosa più bella è che questo popolo che dà testimonianza di essere un cuor solo, un'anima sola, dove c'è come regola la condivisione, ma per arrivare lì non ci arrivi con delle filosofie, non ci arrivi con dei gusti personali, ci arrivi solo se tutti ci umiliamo e ci sottomettiamo all'unico spirito, l'unico Dio. Questo è il miracolo. Ed è la pretesa che Dio aveva per il suo popolo. Tu, popolo mio, devi parlare di me. E devi parlare di me proprio così, mostrando che tu sei un popolo. Allora, questo primo concetto è molto importante, però se vi rendete conto, è fondamentale. Ed è fondamentale per la testimonianza. Perché? Perché Paolo dirà: come facciamo a rivedere Gesù nel senso proprio di vederlo nella sua concretezza? Certo, adesso lui è risorto e spirito, ma si potrà ancora vedere nella sua concretezza Gesù? Paolo dice: certo, quando? E lo vedremo quando ci sarà la sua Chiesa. Perché, dice Paolo, la Chiesa è il corpo di Cristo. Questo corpo è formato da diverse membra, sentite la varietà? E queste membra cosa sono? Queste membra sono tutte quelle esperienze, che lui chiama poi, sono tutti quei carismi che servono a costruire la comunità. Perché? Molti sono i carismi, sentite la quantità? Ma uno solo è lo Spirito. Quello che ispira tutto. Però, proprio perché è uno solo lo Spirito, tutto converge all'unico Spirito. Ma lo Spirito che effetto fa? E fa l'effetto dell'unione, dell'unità, il corpo di Cristo, il popolo. Certo che questo popolo che si fonda sul Cristo, quindi che si fonda sull'unicità di Dio, non può dire: vabbè, io ho la fede, io confido in Dio, io credo in Dio, tutti noi crediamo in Dio, per carità, facciamo anche gli incontri di catechismo, facciamo tutte queste cose, però quando si tratta di decidere, non so, per esempio, il problema del lavoro, quando si tratta di decidere il problema, diciamo pure, politico, quando si tratta di decidere i problemi sociali, ma dove andiamo a attingere i principi? Allora, facciamo la gara, andiamo a elemosinare i principi, ma da chi? Da chi? I principi, i fondamenti. E continuiamo a vantarci di essere cristiani, però a chi crediamo noi? Ma mica il Vangelo viene a dirti come devi gestire il lavoro, ma mica il Vangelo ti viene a dire come devi gestire i problemi sociali. Ma mica il Vangelo, certo, è vero, tutto vero, però il Vangelo ti dice: se dentro di te non sei trasformato, a te i principi non verranno mai, saranno sempre tuoi principi, non saranno mai quelli di Dio. Se invece tu vivi lo Spirito di Gesù, allora dentro di te parlerà lo Spirito e tutto quello che uscirà da te sarà principio fondato sullo Spirito. Certo, uscirà dalla tua intelligenza, uscirà dalla tua mente, uscirà dalla tua conoscenza, certamente, ma la tua conoscenza, ricordati, è illuminata dalla sapienza, perché dentro di te agisce lo Spirito. Allora, tutti questi principi che nasceranno ci faranno sentire una cosa sola: il popolo comincerà a funzionare. Ma così è uno schifo, scusate. È uno schifo che porta l'etichetta di Chiesa Cattolica, Chiesa Cristiana. È uno schifo. Perché? Perché Chiesa Cattolica in facciata, ma nell'agire i principi dove li attingiamo? Nelle solite logiche del mondo. È la sconfitta più forte del cristianesimo. Altro che i musulmani che vengono, che terrorizzano i cristiani. Ma se siamo noi a terrorizzare noi stessi, se siamo noi a escludere quello che sono le nostre sicurezze, se siamo noi che abbiamo paura di attingere dal Vangelo i principi su cui fondare le strutture che devono costituire il nostro essere popolo. Ecco dove sta il primo grande avvertimento, per poter capire i testi che adesso leggiamo, e sto dicendo questo, magari stasera ci rimarremo nell'introduzione, però è importante perché da Giosuè in poi i testi sono comprensibili solo se li inseriamo in questo contesto, perché è il progetto di Dio. Ecco allora il primo punto, che cos'è questo popolo per Dio? Paolo arriverebbe a dire una cosa incredibile quando dice che la Chiesa è il corpo di Cristo. Come dire, guardate che il Cristo ha bisogno che voi siate popolo, ha bisogno di vedere questo popolo, perché se questo popolo c'è, il Cristo è sicuro di aver acquisito il suo corpo. Certo, perché? Perché se la Chiesa c'è, nel senso paolino della parola, se la Chiesa c'è, vuol dire che queste persone sono mosse tutte dall'unico spirito, quello spirito di Gesù, che, come dirà Paolo, è stato riversato nei vostri cuori, vi ha mosso. Ma se è vero che siete mossi da questo spirito, dove andate? In che direzione andate? Andate nella direzione dell'unità. E quindi il popolo finalmente si ricostruisce. Ricordate San Pietro quando userà un'altra immagine per dire la stessa cosa, no? Quando dice, voi siete pietre viventi, pietre, che il Signore userà per costruire il suo santuario. Ma poi Pietro dice, attenzione, che il santuario che Gesù costruisce non è quello fatto di pietre. Voi siete pietre vive. Perciò il santuario qual è? Gente santa, popolo di sua conquista, popolo sacerdotale, nazione santa, un popolo, sempre così. È quel popolo che darà testimonianza di essere il corpo di Cristo. È il popolo che ti dice che veramente Gesù è risorto. Oggi non è facile dimostrare che Gesù è risorto. Come già all'inizio non era facile. Oggi è difficilissimo dimostrare che Gesù è risorto. Perché? E certo, abbiamo perso il parametro. E qual è il parametro della risurrezione? È l'agire nello Spirito. Perché se questo spirito riesce a muovere, se questo spirito riesce ancora a compiere il miracolo dell'essere popolo, è la più alta testimonianza, anzi è l'unica testimonianza con la quale possiamo dire veramente il Signore è risorto. Questo è il miracolo, che molti sono diventati una cosa sola. D'altra parte, non è una cosa che ci inventiamo stasera, no? D'altra parte, quando scende lo Spirito Santo il giorno della Pentecoste e viene annunciato in quel momento la risurrezione di Gesù e l'effusione dello Spirito, immediatamente che cosa succede? Il testo ci dice che subito quella gente chiede: che cosa dobbiamo fare? Convertitevi, credete al Vangelo. E subito cosa succede? Nasce la prima comunità di Gerusalemme, il popolo. Vedete come davvero, allora, la garanzia che Gesù è risorto è la nascita di quella comunità. Molti diventano una cosa sola. Molti diventano capaci di essere un cuor solo e un'anima sola, perché sono tutti dissetati dall'unico spirito. Sono tutti abbeverati dall'unico spirito. È la logica con cui impostano la loro vita, perciò quella comunità, quel popolo avrà un'impostazione che stupirà tutti gli altri. E infatti Luca lo dice, no? Tutti erano meravigliati e stupiti della vita di questa comunità. Ma da dove vengono? Perché si organizzano così? Qual è la loro forza? Questo è il corpo di Cristo, eh? Quindi quando noi diciamo che la Chiesa è il corpo di Cristo, non è un dato assodato, è un dato da verificare.
perché la Chiesa non è corpo di Cristo se non fa questa esperienza. E quindi capite come Dio è legato a questa immagine di popolo, perché è il modo con cui lui vuole esprimersi, è il modo con cui lui vuole dirsi ancora presente, essere popolo. Però attenzione, l'essere popolo, ripeto, non è un mistificare la vita, attenzione, perché l'essere popolo vuol dire che tu devi vivere in questa terra, in questa vita, devi affrontare il mondo. Gesù lo dirà chiaramente due volte, bellissimo, due passaggi stupendi. Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Ultima cena, Padre, ti prego per coloro che tu mi hai dato. Io ho fatto conoscere il tuo nome. Adesso io vengo a te. Io ti prego. Non, sentite che bello, non che tu li tolga dal mondo, ma che siano nel mondo, ma non siano del mondo. Stupendo. E loro dovranno essere questo segno. E Gesù l'aveva anticipato, no? Quando lui stesso dirà, ma perché io sono venuto? Vi siete resi conto del perché io sono venuto? Io non sono venuto a portare la pace, sono venuto a portare la divisione. E Simeone cosa aveva detto quando l'hanno portato Gesù al Tempio? Egli è qui. Come segno di contraddizione per molti. Contraddizione, certo, perché? Perché se tu vivi lo spirito di Gesù e lo vivi in questa linea del, appunto, formarti come popolo, tu in mezzo al mondo sarai una luce, sarai un segno, ma sarai un segno di contraddizione. Cioè, tu sarai nel mondo, ma non apparterrai al mondo. Tu sarai nel mondo, ma non vivrai con le logiche del mondo. Allora sei il segno di contraddizione. Come è stata? Anche qui. Per poco tempo, ma la prima comunità cristiana è stata proprio così. Per poco tempo vuol dire che è durata massimo 200-250 anni, poi è andata affievolendosi sempre più, fino ad arrivare ad oggi, dove è difficile addirittura tra i cristiani far entrare questo concetto, che cioè Dio ti vuole come popolo. Non per fare la sfida a chissà che cosa, ma per rendere testimonianza alla sua unicità. Quindi per rendere testimonianza al corpo di Cristo risorto. Perché alla fine, per noi, l'unicità di Dio sta proprio lì. Sta nel Cristo risorto. E tu lo devi far vedere questo, no? Devi farlo vedere con l'esperienza, appunto, del diventare uomo. Ma se questo è il progetto di Dio, Israele che cosa fa? Israele deve camminare nella storia cercando sempre di far sì che sia Dio a guidare la loro storia. E qui, leggendo questi testi, ci incontreremo parecchie volte, no? Quando appunto il richiamo è sempre questo, l'obbedienza alla legge di Dio. Mosè, poi vedremo anche questo nel Deuteronomio, no? Mosè dirà, questa legge di Dio però non andate a cercarla nell'alto dei cieli, non andate a cercarla nella profondità dell'oceano, ma già Mosè diceva questo, perché questa legge di Dio è scolpita nei vostri cuori. Perciò l'invito è pressante, l'invito è che davvero tutto il nostro agire deve corrispondere a questa legge del Signore, a questo volere di Dio. Legge può stare solamente fino a Gesù, il termine legge. Da Gesù in avanti noi non la chiamiamo più legge, la chiamiamo volontà di Dio, perché ce l'ha insegnato Gesù. Quando vi rivolgete al Padre dite, sia fatta la tua volontà. Perciò la volontà di Dio diventa guida. questa volontà di Dio che fino a Gesù era, vorrei dire, incarnata nella legge, la legge data a Mosè. Adesso tu hai la volontà di Dio come il punto di riferimento affinché i molti possano diventare una cosa sola. Ma quella volontà di Dio che ha per noi, dobbiamo cercarla anche noi, dobbiamo cercarla chissà dove, perché questa volontà di Dio per noi è espressa ampiamente, è espressa nel Vangelo di Gesù, che però, dice Paolo, attenti, anche il Vangelo di Gesù, se deve essere davvero la volontà di Dio che si incarna nella vostra vita, bisogna che questo Vangelo entri dentro di voi. Ecco perché Gesù dice: io vi manderò lo Spirito, ma ve lo manderò non come uno spirito che sta accanto a voi, vi manderò uno spirito, quello spirito che entrerà dentro di voi. Stupendo. Ecco, Israele deve fare attenzione, deve sempre tenere viva questa cosa. Noi dobbiamo ubbidire alla legge di Dio, perché se ubbidiamo alla legge di Dio, noi possiamo dire di essere davvero il suo popolo e testimoniamo la sua presenza col nostro essere popolo. Però ciascuno di noi deve diventare ubbidiente alla legge, ed è la preoccupazione con la quale Mosè continua a sollecitare il suo popolo, e poi vedremo anche Giosuè la stessa cosa. Perché? Perché era importante questo, che tutti abbiano chiaro questa cosa: il popolo può essere popolo solo nel momento in cui ubbidisce all'unicità di Dio. Guarda questo principio fondamentale. Adesso, ovviamente, durante la settimana, nello qui a Mossone, noi stiamo facendo la lettura del profeta Osea, no? E il profeta Osea ha un passaggio terribile, perché a un certo punto constata la condizione del popolo. Profeta Osea, 700 avanti Cristo. 700 avanti Cristo è un po' il momento in cui il popolo di Israele ormai è perso, comincia a uscire fuori dalla, come dire, totalmente dall'ortodossia, quindi va incontro agli idoli, fa alleanze con gli altri popoli e tutte queste cose. E Giuda si sta facendo tentare, anche la Giudea, per arrivare poi al culmine con il famoso re Sedecia, che è il re contemporaneo di Geremia, 500. Bene, però tutto questo arco di tempo, dal 700 al 500, vede diversi profeti, tra cui appunto Osea. E Osea cosa arriva a dire al popolo di Israele? Guardati, guardati, dice. Guarda cosa sta succedendo. Cosa sta succedendo tra di voi? Rubate, vi uccidete, ci sono molti adulteri, non siete più onesti tra di voi, vi imbrogliate, vi ingannate, proprio così, una lettura del 2015. Ma già Osea lo faceva. Ma la bellezza di questo testo qual è? Che Geremia dice: però attenti, non andate a cercare cause tra di voi. Non state lì a dire colpa sua, colpa sua, colpa sua, colpa sua. Perché la causa di tutto questo sono i sacerdoti, i quali non sono più capaci di dare al popolo la conoscenza di Dio. Eccola qua. Nel momento in cui tu perdi la conoscenza di Dio, il popolo si disfa. Nel momento in cui non hai più il coraggio dell'unicità di Dio, il popolo è sconfitto. Ma guardate questa cosa, percorre tutta la storia, e tutti i profeti sono in questa direzione. Se non c'è questa conoscenza dell'unicità di Dio, è impossibile diventare popolo. Mi dispiace per Renzi, mi dispiace per tutta questa gente qua, mi dispiace anche per tutti quei preti e quei vescovi che pretendono di fare la Chiesa così, come una istituzione sociale. Senza la conoscenza di Dio è impossibile diventare popolo, anche se sei molto buono e sei molto attento ai poveri. ma tu popolo non ci diventi. Perché l'unicità del popolo non dipende da queste cose, dipende solo da un miracolo, l'unicità di Dio. Capite cosa abbiamo perso? Abbiamo perso un valore fondamentale, perché non è più nella nostra mente questa cosa, non è più nella nostra mente questa convinzione, dico nostra nel senso di cristiano. Certo, è molto più bello gettare il cristianesimo su tutti quegli aspetti ritualistici con i quali ci si imbottisce per dire, beh, tutto sommato, noi siamo vicini a Dio, no? Perché guarda quante cose facciamo, ma che vicino a Dio? Ma fammi vedere la tua storia. Fammi vedere da che cosa è guidato questo popolo. Ma dimmi chi emerge in questo popolo. Ma dimmi qual è la voce guida di questo popolo. Fammelo capire. Fammi vedere che veramente la voce guida è quel Dio in cui tu dici di credere. Non esiste. Non esiste. Quindi il popolo di Israele è chiaro che era impegnato a far sì che tutto ciò che doveva interessare l'essere popolo doveva essere attinto dalla legge del Signore. Vedremo anche questo, no? Come davvero sia i giudici, da Giosuè in poi, sia i re, da chi venivano eletti? Venivano unti dai profeti. E non potevano essere eletti dalla gente, dovevano essere eletti dai profeti. Perché? Perché quel giudice, quel re, doveva incarnare Dio che guida il suo popolo. L'ho detto stamattina durante la meditazione e lo ripetiamo adesso perché ci sta. Il re, poi, nell'Antico Testamento, con un linguaggio sapienziale, no? Veniva presentato così. Chi è il re? A chi paragoneremo il re? È bellissimo l'immagine, eh? Il re è il canale attraverso il quale Dio fa scendere la sua acqua. Stupendo. Capite bene che si sono intasati i canali dei nostri politici, perché non passa più l'acqua, passa la sporcizia ormai. Non è più il canale che scende, ormai è il canale che va nella fogna. Perché? Certo, perché ormai questo sistema di essere popolo non viene più dalla purezza dell'unico Dio, viene da tutto quello con cui gli uomini hanno imbrattato questa purezza di Dio. Ecco perché noi siamo un popolo disfatto. Ecco perché, parliamo pure dell'Italia, perché siamo un popolo che ormai, si capisce, non ha più consistenza. Dov'è la consistenza di questo popolo? E la consistenza non è il patrimonio, la consistenza non è, diciamo così, la ricchezza, la consistenza non sono i cavi da guerra, la consistenza non sono queste sicurezze, tra virgolette, umane, politiche, la consistenza è un'altra. E quando questo popolo potrà dirsi siamo veramente una cosa sola. E non è un'utopia, è solo un progetto di Dio. Certo che Israele ha visto parecchie fasi, e Israele ci dà questa testimonianza, che tutte le volte che si allontanava dall'unico Dio, periva. Tutte le volte che si allontanava dall'unico Dio, era in balia degli altri popoli. Tutte le volte che si allontanava dall'unico Dio, era schiavo degli dei stranieri. Israele fa questa esperienza, però non capisce. E infatti, quante volte si sente nella scrittura, questo popolo è un popolo dalla dura cervice. Non si capisce a questo popolo. Questo popolo si riferiva a Israele, ma questo popolo siamo anche noi, dalla dura cervice. E i segnali che noi abbiamo non ci spostano dalle nostre convinzioni, non ci fanno uscire dai nostri parametri. I segnali che noi abbiamo sono solamente segnali che dicono abbiamo fallito, però ci metteremo di impegno, rifaremo ancora questa strada perché dobbiamo essere noi più forti delle situazioni e avanti così, no, è una sfida. Una sfida a che? Possibile che non capisci? Sei cieco? Hai il cuore indurito? Leggi questi segni, cerca di capire che non sono questi quelli che danno consistenza al popolo. Non vedi che crollano? Perché li rincorri ancora? Perché confidi ancora in loro? Perché non ricostruisci il popolo su delle basi che sono veramente solide? Perché non ridai a questo popolo le giuste garanzie? No, è impossibile. Gente dal cuore indurito. Dove il cuore indurito, che cosa vuol dire? Vuol dire che è un cuore che ha messo fuori addirittura il senso di Dio. Certo, lo so che dopo i nostri politici, quando ci sono le grandi manifestazioni in San Pietro o in altre, sono là davanti a tutti in ben in vista, no? Questi sono i nostri politici, questi sono gli uomini che vanno, no? Ma sbatteteli fuori tutti, per favore. Perché basta queste immagini. Perché è una chiesa scandalosa questa. Perché? Perché pretende di stimare coloro che stanno rovinando l'essere popolo. Non dire mai queste cose, perché dico, ma chi sei tu per giudicare? Cosa vuol dire chi sei tu per giudicare? Sono ben delle persone pubbliche, sono quelli che sono addetti al bene del popolo. Che cosa stanno facendo? Su che cosa si ispirano? Ma che giudicare? E dire semplicemente la verità. Questa gente non ha alcun interesse di formare il popolo, perché ha perso il senso profondo. Perciò Israele fa tutte queste esperienze, le fa già Israele, e le fa soprattutto nel periodo della monarchia. Perché Israele deve fare i conti con questi re, che se inizialmente sono unti dal profeta, a un certo punto, quando sentono che hanno il potere in mano, si cambiano. E a loro non interessa più servire Dio, devono affermare il loro potere. Guardate che nella storia della monarchia si salvano al massimo 3 o 4 re, dal 1200 al 500, 700 anni. Al massimo si salvano 3 re in Israele. Pensate come questo popolo è deviato continuamente. Certo che in questi anni, in questi secoli, ovviamente sempre, dicevo prima, Dio suscita che cosa? Suscita la figura del profeta. Perché? Perché Dio capisce, due cose capisce. Primo, il re non vuol più essere quel canale attraverso il quale Dio può versare la sua acqua. Ricordate per esempio quello scontro simbolico, ma profondo, tra il re Acaz e Isaia, 750, 730, tra Acaz e Isaia, no? Quando appunto Acaz ormai ha stabilito di fare alleanza con l'Egitto. Arriva Isaia e dice, guarda che stai sbagliando, non è questo che vuole il Signore, Acaz. Allora a un certo punto Isaia dice, senti Acaz, se non mi credi, facciamo una cosa, chiedi un segno, così il Signore ti farà capire se ti sto dicendo una cosa giusta o se ti sto dicendo una cosa sbagliata. La risposta di Acaz, non chiederò nessun segno, ho già deciso la sua politica. È un testo scandaloso, nel senso che fa vedere quando il re arriva ad essere sicuro del suo potere, non gli interessa più di seguire gli insegnamenti di Dio. Però è la sconfitta del re, sì certo, ma soprattutto è la sconfitta del popolo. E l'altro sono i sacerdoti, la stessa cosa. Cosa fanno i sacerdoti in questo contesto della monarchia? Possono fare solo una cosa sola, si compromettono con il re. Si vendono. Cosa fanno? saranno i profeti che non sono eletti dal Signore durante questa monarchia? Dicono dei vaticini, parlano di sogni, parlano di visioni, ma guarda caso, tutti i vaticini, tutti i sogni, tutte le visioni di quei profeti, in che direzione vanno? A favorire il re. Incredibile. Quindi pensate già al contesto di questo popolo: sacerdoti, profeti, re, che non hanno capito più il senso di questo popolo. E invece di alimentare in questo popolo la sorgente dell'essere popolo, la privano, ma privandola distruggono il popolo. E tutta la storia di Israele è in questo contesto. E quindi possiamo dire che tutta la storia di Israele è come una lotta tra questa gente che deve essere il popolo, che però è deviata, e Dio invece che non cede. Perché? Perché Dio è convinto che quello è il suo popolo. Dio non allontana, Dio non distrugge, Dio è fedele. Tu sei il mio popolo e lo sarai fino alla fine, e ti condurrò fino alla fine, certo, attraverso una strada impervia, attraverso una strada incredibile, perché sarà sempre una strada davanti alla quale Dio si trova la ribellione, però Dio non cede. Dio continuerà sempre a porsi presso il suo popolo. Bellissimo questo atteggiamento di Dio, perché Gesù lo porterà a compimento. Siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Perché? Cosa fa il Padre vostro che è nei cieli? Fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, fa scendere la pioggia sui giusti e sugli ingiusti. Dio non si lascia fermare, Lui è fedele. Però ovvio che quando Dio entra nella storia, la storia sente questa presenza e fa di tutto per cercare di ostacolarla, di rifiutarla. Questo rifiuto che si porta a compimento dove? Si porta a compimento lì, nella croce di Gesù. Ma quella croce di Gesù non è l'ultimo passo, Non è l'ultimo passo. Guai se fosse l'ultimo passo. Perché allora sarebbe proprio la sconfitta di Dio nella storia. Invece no, quella croce è l'ultimo passo degli uomini. Ma da qui in avanti gli uomini non possono più fare niente. Perché Dio risuscita suo figlio. Gesù è vivo. Ed essendo vivo vuol dire che ancora una volta Dio ha vinto l'ostinatezza degli uomini. Dio ha vinto tutti gli ostacoli che gli uomini vogliono opporre a che questo popolo sia il popolo santo di Dio. Bellissima l'espressione che Gesù userà nell'ultima cena, quando dice: adesso io vado al Padre, però non sia turbato il vostro cuore, perché, questo è bello, io sarò con voi sino alla fine del mondo. Cioè, non c'è nessuno che mi possa allontanare da voi. Anche se all'apparenza gli uomini pensano di avermi allontanato. Ma Dio è fedele, sarà vicino al suo popolo fino in fondo. Perché? Perché questo popolo deve avere sempre l'opportunità di dire: Dio è con me, sono sicuro. E Dio non ti fa mancare questa presenza. Perché? Perché il suo obiettivo è che finalmente ci sia il suo popolo. Ecco allora, la nostra testimonianza deve essere una testimonianza a questo livello, proprio perché come cristiani noi siamo chiamati ad essere quel popolo che porta a compimento tutta la vicenda di Israele, tutto il progetto di Dio che è cominciato con Abramo. Infatti è bellissima anche quell'altra espressione che Gesù userà, no? Quando i giudei vanteranno di essere figli di Abramo. Nostro padre è Abramo. E Gesù dice: no, non è vero. Perché? E dice Gesù: perché voi non riconoscete il figlio dell'uomo. Se invece Abramo fosse qui, bellissima l'espressione che usa, gioirebbe nel vedere il mio giorno. Ma perché gioirebbe Abramo? Perché finalmente Abramo può dire: oh, Dio ha portato a compimento il progetto che aveva iniziato con me, cioè il suo popolo. E Gesù è colui che dà il compimento a quell'essere popolo che in immagine era quella promessa fatta da Abramo. Se Abramo fosse qui, gioirebbe nel vedere il mio giorno e il compimento dell'essere popolo. Quindi vedete che il nostro Dio, ripeto, non è il Dio del misticismo, no, è il Dio della storia. Questo Dio che ti vuole trasformare dentro, certo, prima di tutto è una presenza di spirito, certamente, sicuramente. Ma questo Dio ti vuole prima trasformare dentro, ma perché? Ma non perché tu faccia, tra virgolette, il santo, come si intende, no? Cioè, qui, quelli che credono di essere vicini a Dio sono quelli che più si esimono dall'attività del mondo. Non credono più alla storia. Fanno la loro storia. Ma non è così. Dio, se viene dentro di te e ti trasforma, e tu credi a questa presenza e ti lasci trasformare, lo sai perché lo fa? Perché tu devi andare nel mondo. Devi trasmettere lui. Ma in che modo? Ma col tuo modo di vivere, con la tua umanità. Cioè, tu devi vivere nel mondo, ma devi far chiaramente capire al mondo che dal mondo tu non attingi proprio niente. Io sono nel mondo, ma non appartengo al mondo. E questa è la testimonianza che ci viene richiesta. Ed è quella che veniva richiesta appunto al popolo di Israele. Infatti, la preoccupazione dei profeti, qual era? Era proprio questa. Ma perché avete aderito agli idoli stranieri? Perché avete fatto entrare nel vostro territorio il culto agli dei stranieri? Ma perché l'avete fatto? È sottinteso. Il profeta lo sa il perché hanno fatto questo. Ed è questa la verità. Perché avete perso la sicurezza che davvero il nostro Dio è l'unico Dio. Gli altri dei non esistono. Ma voi vi siete venduti a questi dei. Ma perché l'avete fatto? Perché avete perso il senso di Dio. Ecco, mentre tu, popolo, devi testimoniare questo, che davvero esiste solo un Dio, ma questo Dio è un Dio attivo, è un Dio vitale, è un Dio operoso. Ma dov'è l'operosità di Dio? È nella storia, è nella costruzione della storia. Ecco il popolo. E allora Israele comunque si rivela e si mostra un popolo che davvero fa molta difficoltà a vivere questo, perché deve fare i conti con molte opportunità di contraddizioni. Ciò che Israele mostra è la debolezza di fronte alle proposte di contraddizioni, la debolezza. Ecco, ma Dio che cosa fa di fronte a questa debolezza? E qui appunto lo vedremo con i testi, ovvio, no? Ma Dio ha un comportamento speciale di fronte a questa debolezza. I testi ci parleranno di castigo. Però è giusto che chiariamo questo, perché se vi mettete adesso a leggere con parallelamente, no? I testi che facciamo, vi incontrerete spesso con questa espressione, no? Il castigo di Dio, Dio castiga, Dio ha castigato. È un ritornello che ritornerà spesso. Ma è giusto che stasera, appunto, prima di affrontare questi testi, chiariamo anche questo passaggio, no? Che cos'è il castigo di Dio? Allora, Il castigo di Dio comunque è sempre collocato nei testi della scrittura, è sempre collocato nell'ambito dell'idolatria, no? Cioè Israele pecca nel senso che si consegna all'idolatria, quindi cosa fa Israele? Rinnega l'unicità di Dio. E in questa situazione di solito i testi inseriscono il castigo di Dio. Ma andiamo a capire che cos'è il castigo di Dio. Come fa Dio a castigare? Punisce? No. No. Rinnega? No. Allontana? No. Cos'è il castigo di Dio? Andiamo a capire allora prima che cos'è il peccato. Cos'è il peccato? È semplicemente la presunzione dell'uomo che si pone davanti a Dio e dice: decido io, non ho bisogno di te. È la presunzione. Quindi il peccato ha la sua radice nella presunzione dell'uomo. Ma da dove deriva la presunzione? Deriva la libertà. L'uomo è libero. Perciò l'uomo è libero anche di essere presuntuoso. Dio cosa fa di fronte a questa situazione? Dio dice: va bene, rispetto la libertà dell'uomo. Ma nel momento in cui Dio rispetta la libertà dell'uomo, cosa fa? Si tira da parte. Ma non perché abbandona l'uomo, perché accetta quello che l'uomo gli sta dicendo. Tu Dio adesso stai lontano, decido io. E Dio sta lontano. Ma mentre sta lontano, non è che Dio rimurgini, adesso gliela faccio pagare, adesso è... No, Dio sta lontano e dice: ti aspetto, tanto devi tornare. Perché alla fine vinco ancora io. Ma in questo frattempo cosa succede? Che l'uomo adesso gode di questa presunzione. Ma a un certo punto quelle cose che sono il frutto della sua presunzione cominciano ad abbandonarlo. Il lavoro, i soldi sono quelli che sostengono la nostra vita terrena. E guarda oggi, crisi di lavoro, crisi di soldi. E chi capisce il senso? Ma non avete capito che questo è un messaggio alla presunzione dell'uomo? Sta crollando tutto quello che l'uomo presuntuosamente ha posto come fondamento della sua vita. E la cosa più dolorosa, sapete qual è? È che i cristiani non capiscono questi segni. Al punto che ti fanno pregare perché per quelli che sono senza lavoro, per far tornare il lavoro, perché è un assurdo, non si capisce più niente. Non capite che Dio sta aspettando che noi capiamo l'inconsistenza della nostra presunzione? Perché per il denaro gli uomini si uccidono? Perché per il lavoro l'uomo si uccide? Si dispera? Perché per il denaro, per il lavoro, si moltiplicano i casi di di depressione, di esaurimenti, di pazzia, di follia? Perché? Come mai? Chi è che genera queste cose? Lo so che quello che sto dicendo può sembrare una cosa fuori di normale, ma in effetti lo è, se è normale è questa vita che stiamo vivendo, ma questo non è normale. Comunque, l'effetto di queste cose da dove deriva? Deriva da quello che Israele, che i profeti, avrebbero chiamato così, è l'idolatria. Tu hai messo al posto di Dio altre sicurezze e Dio ti ha lasciato. Tu sei andato avanti, ti sei inorgoglito, perché vedere queste cose ti davano sempre più forza, ti davano soddisfazione, e tu dentro ti sei buttato, hai costruito tanti santuari su queste cose, che adesso cominci a sentire l'inconsistenza, crolla tutto. Per il credente, meno male, per il non credente è disperazione. Ma il Signore ti sta aspettando, ti rendi conto, ti sta dicendo: ma smettila di porre le tue sicurezze su queste cose, non vedi che sono inconsistenti? Ma smettila di pensare che questo sia il sostegno della tua vita, non vedi che ti stanno facendo disperare, ti stanno distruggendo? Perché non capisci? Il cuore indurito. Ecco il peccato. Ed è in questo momento che Dio ti aspetta. Ed è in questo momento che dovrebbe riscattare in noi quella sicurezza. Ho capito. Ho sbagliato. Ho capito. Perché chi mi dava la terra fertile, chi mi dava la fecondità dei greggi, chi mi dava una terra dove scorre latte e miele, non sono stati i miei soldi, non è stato il mio lavoro. Stato solamente lui, devo tornare a lui. Allora ricomincia davvero il senso di nuovo del nostro essere popolo. Però oggi lo capite, queste cose qua, dette così e dette in questo momento, possono sembrare solo delle utopie. Ma ripeto, non è l'utopia, è la storia che vuole Dio. Però nessuno ha il coraggio di cominciare. È molto più facile che i telegiornali ti dicono: guarda, quello si è buttato giù dal terzo, dal quinto piano perché ormai non aveva più soldi, quello si è ucciso, quello ha ucciso la moglie, ha ucciso i figli. E noi diciamo: ecco cosa sta diventando questo mondo. E ci fermiamo lì. Non capiamo. Ma questi sono i segnali. I segnali che ci dicono che l'uomo ha posto le sue radici ormai negli idoli. Ha posto le sue radici negli dei stranieri, ha posto le sue radici su ciò che non dà più consistenza. E in questo momento non è che Dio ha abbandonato l'umanità, in questo momento non è che Dio castiga l'umanità, in questo momento Dio ti sta aspettando, ti sta facendo capire che queste cose su cui hai posto la tua sicurezza sono crollate, non possono darti sicurezza. Il popolo di Israele quante volte ha dovuto fare questa esperienza? Quante volte? Ecco il senso della presenza dei profeti che cercano di spiegare a Israele queste cose. Ricordate come per esempio quando Israele è, quando anche Giuda ormai è in esilio a Babilonia, no? I profeti che cosa dicono a questo? Israele, sai perché sei stato esiliato? Sai perché sei stato portato in esilio? Sai perché Gerusalemme è stata distrutta? Sai perché il Tempio è stato distrutto? Lo sai perché? Ma perché ti sei allontanato da Dio? Perché hai creduto agli dei stranieri? E sono stati loro, quei popoli che ti hanno convinto a distruggere tutto. Adesso però, ritorna a Dio. Egli ti libererà. Quindi Israele deve sempre fare questa esperienza, no? Il castigo di Dio, quindi vedete, non è un'azione di Dio. Il castigo di Dio è solamente la conseguenza della condizione di quando tu ti sei affidato agli idoli. E gli idoli ti portano a questa situazione, che tu di solito chiami il castigo di Dio, ma non lo è. Perché Dio ti aspetta, sempre. A questo proposito ricorderete come questa interpretazione, che non è così vaga, è però portata a compimento da che cosa? Da Gesù stesso. Quella famosa, bellissima parabola del figlio al prodigo. Cos'è quel figlio? È l'uomo idolatro, è l'uomo che rivendica la sua libertà, è l'uomo che agisce con la sua presunzione, è l'uomo che non vuole più dipendere dal padre perché si sente di dover dire devo farcela da solo. E anche quel figlio prodigo è proprio il modello, no? Di come va tutta questa storia. A un certo punto questo uomo si rende conto del fallire. E Luca, riportandoci la parabola, lo sottolinea molto bene, no? Gli è rimasto solo di andare a pascolare i porci. E anche lì non poteva neanche mangiare il carrubo dei porci perché nessuno glielo dava. Davvero al limite. E lì il castigo di Dio, ma in questo senso. Suo padre non l'ha mai castigato. Suo padre non gli ha mai detto non tornare più, anzi, suo padre ogni giorno lo aspettava. E quando è arrivato, non gli ha neanche chiesto cosa gli era successo, l'importante è che fosse tornato. Facciamo festa. Ecco allora, questo è il punto su cui bisogna che torniamo e torniamo profondamente. La costituzione del nostro essere popolo ci sarà e sarà possibile nella misura in cui riconosceremo l'unicità di Dio e per noi riconosceremo Gesù Cristo, perché lui è l'unicità di Dio, il quale, come dice Paolo poi, venendo in noi come spirito, susciterà i diversi carismi, perciò susciterà tutto quello che serve per costruirci come popolo. Però questa volta chi governerà, chi guiderà, chi insegnerà, chi saranno tutti ispirati però dall'unico spirito. Allora davvero questo popolo sarà il popolo santo di Dio. Non basta dire che siamo cristiani solo perché siamo stati battezzati. Ma se poi andiamo a vedere i battesimi come li fanno oggi, ma lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Fatto il battesimo, finita lì. Basta. Ah no, un momento. C'è pure la prima comunione. E già, è vero, una scadenza non si può. Vabbè, c'è la prima comunione. Fatto la prima comunione, va bene così. E no, un momento, c'è un'altra cosa. La cresima, perché se tu fai la cresima, poi se devi scontarti in chiesa, come fai? Vabbè, dai, facciamo la cresima, su. E vabbè, facciamo anche la cresima. Ma adesso non c'è neanche l'inghippo del matrimonio in chiesa, perché mai anche quello. È superato, sì. Faccio per dire, e che ci chiamiamo popoli cristiani noi? Basta. Ma come fai a contentarti semplicemente perché vedi la gente che viene in chiesa? Ma se vuoi capire se veramente sono dei cristiani, non guardare la gente che viene in chiesa, guarda la gente che fa la storia, come l'ha fatto. Allora per andare in chiesa ha un senso, se no, ancora una volta, a che serve? Ma questo lo diceva già Isaia, per carità. Quando Isaia, appunto quel tempo famoso di Acaz, cosa diceva Isaia? Diceva al suo popolo, guardate che il Signore non gradisce più i vostri sacrifici, non sa cosa farsene. Ma anche quando andate a bruciare l'incenso, c'era la liturgia dell'incenso, no? Che era la lode perfetta a Dio. Ma guardate che smettete di fare quell'incenso, perché il nostro Dio è nauseato dal fumo dell'incenso, non lo vuole più. Ma allora che cosa vuole il nostro Dio? Che vi convertiate, che togliete l'oppressione, che non puntate più il dito l'uno con l'altro. Sentite come è un po'. Questo è quello che vuole il Signore. Dicevo prima, sì, possiamo andare in chiesa, ma attenzione che andare in chiesa può essere una bellissima facciata. Perché appunto, la vita cristiana non la misuri con l'andare in chiesa. Anche perché poi, se andiamo ad analizzare l'andare in chiesa, e tu chiedi, a fare? È la messa. Ah sì? Ma cos'è la messa? Vabbè, il precetto, no? Ah, ok. E vabbè, la messa, allora, ti piace questa messa? Sì, speriamo proprio che sia corta. Che cos'è che ti piace di meno nella messa? Caspita, la predica, Capite la bassezza? Siamo arrivati alla bassezza. Però tutti contenti perché le chiese si riempiono. Ma di chi si riempie? Scusatemi, di chi? Ecco, e l'essere popolo dove è finito? E pensate che il trovarsi, adesso usiamo questa parola perché purtroppo è quella che ci è più nel nostro tempo, ma il trovarsi in chiesa avrebbe un senso se ci fosse l'essere popolo. Perché quel trovarsi in chiesa cosa vuol dire? Vuol dire andiamo a prendere tutti l'unico spirito. Perché dobbiamo avere la forza di affrontare quotidianamente la nostra storia secondo quello spirito. Però io ho bisogno di capirlo quello spirito. Quindi è importante che io vada a sentire la parola che mi dà conoscenza dello spirito. Ma poi quello spirito deve entrare dentro di me. Perché? Perché io devo portare comunione, perché devo essere il popolo. Ma se non fai comunione con Cristo, come fai a portare comunione con gli altri? Me lo spieghi? Allora, ha senso la comunione, cioè il ripetere il memoriale di quel Gesù che ha fatto l'ultima cena con i suoi. Ma vi ricordate quando abbiamo parlato della messa in che direzione è andata l'ultima cena? È andata nella direzione del far diventare loro una cosa sola, l'unico pane diviso, perché quei pezzi di pane dovevano diventare ancora l'unico pane. E la comunione del corpo e del sangue del Cristo diventa allora la forza, perché noi diventiamo capaci di essere costruttori di questo popolo che deve essere un cuor solo, un'anima sola, per dare testimonianza dell'unicità di Dio, come era appunto il popolo di Israele. Ora, in questi contesti si inseriscono tutte le storie che adesso andremo, al prossimo incontro, che tutte le storie che adesso andremo vedendo attraverso questi libri. Giosuè, i giudici, poi Samuele, i re, le cronache, e vedrete come dentro tutti questi testi si ripete continuamente tutto questo schema. Dio che vuole il popolo, Israele che è entusiasta, ma nel momento in cui entra nell'impatto della realtà, cede. Ma Dio subito lo riprende, avanti così, no? È un continuo alternarsi di queste fasi. Ma cosa c'è di bello in tutto questo? Una cosa sola di bello. Che Dio ha fatto una promessa. E Dio si mostra continuamente fedele alla sua promessa. Io devo costituire il mio popolo. Anche se gli uomini non mi capiscono. Bellissimo ancora un altro passaggio di Isaia, no? Quando descrive questa situazione, no? Dio che vuole fare il suo popolo, ma il popolo è deviato. E allora Isaia dice, ma come fai Dio a formare il tuo popolo? Guarda come è ridotto. Risposta di Dio. Incomincerò dal piccolo resto di Israele. Due parole importanti, piccolo resto. Bastava la parola resto, no? No, piccolo. Parola che Gesù ripeterà ai suoi discepoli, quando 12, in mezzo a una vastità. E cosa dice Gesù ai suoi discepoli? Io vi mando, ma non temete piccolo gregge. È sempre il concetto di piccolo. Perché? È certo, perché anche la fede è una cosa piccola. Ma quella piccolezza non è qualcosa di debole. Piccolezza non vuol dire debole. Perché quella piccolezza lì è un seme che ha una forza incredibile, diventa un grande albero. Perciò, piccolo resto di Israele, piccolo gregge, cosa vuol dire? Voi sì, sembrerete inferiori a tutti gli uomini, sembrerete più piccoli di tutti gli altri, sembrerete più insignificanti degli altri, ma voi avete una forza incredibile. La mia forza. Io sarò con voi fino alla fine del mondo. Avanti. Voi dovete costruire il popolo. Anche se questa costruzione del popolo sembra una cosa impossibile, perché la maggior parte, la maggioranza, va da un'altra strada. Ma tu sei chiamato per questo, sai? Per essere un popolo diverso. Ecco allora questo messaggio che vedremo snodarsi in tutti questi testi, sino ad arrivare appunto al momento del compimento, che è il momento di Gesù. Vi consegno questa premessa, non so se è chiara, se ci sono delle chiarificazioni. Ecco, la cosa che volevo penetrasse è proprio questa visione che abbiamo perso. Noi siamo, dobbiamo essere credenti, dobbiamo essere fedeli per diventare parte, pietra se volete, strumenti per la costruzione del popolo. Quindi noi dobbiamo proprio chiedere con insistenza al Signore: ricostruisci il tuo popolo. E poi dire: Signore, io mi metto a disposizione tua, perché tu mi possa usare come quella pietra viva per costruire il tuo popolo. Dammi il coraggio di essere segno di contraddizione, perché il tuo popolo è un segno di contraddizione. Il coraggio però, perché poi non c'è il coraggio di essere segno di contraddizione, che non vuol dire fare la guerra, no? Vuol dire il coraggio della verità. E infatti, parlando sempre di castigo, no? Alla fine allora, se dovessimo concludere, ma allora qual è la forza di Dio? Quella forza di Dio che è sicuro che l'uomo comunque dovrà tornare a lui. Perché Dio è così convinto che a un certo punto l'uomo lo dovrà riconoscere? Per un motivo molto semplice. Perché Dio è verità. Quindi l'uomo a un certo punto dovrà fare i conti con tutto ciò che non è verità, tutto ciò che crolla. Ma l'uomo dentro è strutturato per la verità. Il problema è che fa fatica a trovarla, sbaglia a cercarla. E Dio ti aspetta però, perché dice: alla fine capirai che la verità è qui. E Gesù lo affermerà: io sono la verità, io sono la luce del mondo. Ma ci devi arrivare tu. E quando ci arrivi? Magari ci arrivi dopo che hai fatto quell'esperienza traumatica del figlio prodigo. Quando arriverai a dire: ho capito l'inconsistenza di tutte le cose, ho capito adesso dove sta la verità, tornerò da mio padre. Ecco, direi che queste sono le premesse, perché possiamo capire sempre di più il messaggio biblico. Lo so che il linguaggio di questi libri sarà un linguaggio che ci lascerà talvolta un po' spiazzati, perché è un linguaggio che va capito, va compreso, però questo linguaggio usato deve essere sempre inserito in questo contesto, allora diventa tutto chiaro e allora diventa più comprensibile anche il leggere questi testi, che davvero per certi versi tante volte sono abbastanza ostici, no? perché hanno un linguaggio che è un po' lontano dal nostro modo di pensare. Soprattutto, se non stiamo attenti, potrebbero darci un'immagine di Dio che non corrisponde. Allora è necessario, stasera è necessario chiarire proprio tutte queste premesse, no? Perché noi non ci scostiamo mai dal volto vero di Dio. sono cose non chiare. È tutto così chiaro? No, va bene. Prendi chiarezza.
Ma Gesù dicendo questo esprime un principio fondamentale, cioè se le preoccupazioni che noi abbiamo per le cose che ci servono, perché Gesù non va a parlare di cose grandiose, no? Mangiare, bere, vestire, domani, quindi praticamente sono simboliche per dire tutto ciò che appartiene all'ordinarietà della nostra vita, no? Quindi quando noi affrontiamo queste cose di cui c'è necessità, ma le affrontiamo non nel suo spirito, abbiamo subito un segnale, l'affanno. Ci siamo? Dove c'è affanno, bisognerebbe dire, ho capito, è lì. Perciò non seguo, non è la cosa che devo seguire, perché l'affanno è esattamente il contrasto con la presenza del Signore. Il Signore, tu potrai trovare difficoltà, potrai trovare anche talvolta sofferenza, potrai trovare talvolta anche tensione, perché non sai, però tutte queste cose, se tu le cerchi di farle nel suo volere, non ti daranno mai affanno, che è una cosa diversa. Perché l'affanno vuol dire dipendenza. Vuol dire che quella cosa lì ti prende a tal punto che non sai più svincolarti. Ma se c'è questo affanno, e non c'è il Signore, quella cosa lì non viene da Lui. Ho reso l'idea. Ripeto, sofferenza, tribolazione, ci sta tutto. Però l'affanno è ancora un'altra cosa. L'affanno vuol dire che tu hai dichiarato quella cosa necessaria, perciò una forma di idolatria. Se invece tu dici questa cosa mi serve, è utile, ma la vivi con uno spirito diverso, uno spirito che alla fine è fare il suo volere, quella cosa non potrà crearti affanno, potrà crearti difficoltà, potrà crearti che ne so, attesa, ecco. Ma mai l'affanno, perché l'affanno è una forma di idolatria, è l'effetto dell'idolatria, perché non c'è come l'affanno per dirti quella cosa è così necessaria per te, altrimenti se non è quella cosa lì, come fai a vivere? Muori, capisci l'idolatria?
non pone più lui come fondamento.
Decide.
Ho chiarito questo? Sì. Guarda che con la pagina lì di Gesù, io l'ho sempre detto e lo ripeto anche stasera perché è dovuto, ma quella pagina di Gesù è la pagina che ci spiega in un modo eccellente che cosa vuol dire veramente avere fede. È lì la spiegazione della fede, non affannarti. E avanti, no, tutto quello che dice. Il Padre vostro sa di cosa avete bisogno con lui, lo chiediate, no? Guardate, due cieli del cielo. Ecco, quella pagina lì, capitolo 6 o 7 mi sembra, di Matteo, e poi l'ho preso anche da Luca, è davvero la pagina dove noi possiamo capire che cosa vuol dire avere fede. E quindi come fare a tenerci lontano dalla famosa idolatria, quell'idolatria, che alla fine di questa istruzione ai discepoli Gesù riassumerà dicendo: non potete servire due padroni.
Molte volte però ci si sente schiacciati di fronte a certe sofferenze che sono più, e lì viene anche la paura in quel momento, sì, certo. Ma poi perché terribile.
Sai che cosa ha detto lui, no? Anche questa cosa qua è bellissima perché ti dà una concretezza incredibile dell'esperienza di Dio, no? Perché lui, nell'orto degli ulivi, ha detto due cose che tu dici, ma era figlio di Dio, no, era un uomo. Ha detto due cose importanti, ha detto, l'anima mia è triste sino alla morte. Figlio di Dio, l'anima mia è triste sino alla morte. Se è possibile, togli da me questo calice. Quindi, schiacciato, oppresso, ma dove sta il punto? Che per Gesù non costituisce affanno. Fatica, dolore, schiacciamento, certo, ma non affanno. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. È un segreto. Non so se... Quindi ci sta tutto, quello che hai detto, ci sta. Il punto è il nostro porci come?
Avere sempre fiducia in lui.
Andiamo più a fondo ancora, è uno degli elementi che sta esattamente con, tra virgolette, noi diciamo stasera parliamo di idolatria perché è nel contesto dei nostri libri, no? Però è una delle componenti che sta con l'azione diabolica, perché alla fine l'idolatria è un'azione diabolica, no? Alla fine. Però la paura è quella, perché il diavolo, pur di convincerti, ti mette paura. Perché sulla paura è come se ti spingesse a decidere nella sua direzione. È delicato questo passaggio, perché è un passaggio che sfugge e noi lo banalizziamo di solito questo passaggio, invece è molto forte, anche perché... Aspetta, si è pronto. Devo ancora imparare i numeri, vediamo un po', prossimo tema. Sì. Ecco. Addirittura qui dice... Ecco,
passione, il fallimento, non lo dite proprio, Gezzemani. Dice, andò poco più avanti, cadde faccia a terra, ma sentite la descrizione, cadde faccia a terra e pregava dicendo, Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Poi di nuovo ritorna, si allontana una seconda volta e prega dicendo, Padre mio, se questo calice non può essere portato via senza che io lo beva, si compie la tua volontà. Poi di nuovo ritrova, gli lasciò, si allontanò di nuovo pregando per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Ma Luca dice addirittura che questa drammatica situazione porta Gesù a sudare sangue. Quindi, altro che paura. Cioè, è di un realismo incredibile questa cosa qui. Per dirci, attenzione, che il diavolo agisce proprio così. Perché anche Gesù, di fronte a questa situazione, cosa poteva fare? E poteva benissimo dire, va bene, dai, mi allontano da Dio, faccio quello che mi chiedono, e così non mi condannano. Bastava che giocasse al compromesso, quindi sono i sacerdoti e con gli scribi e farisei, no? Era semplice la cosa. Invece, bellissimo, perché sudava sangue, sapeva che ormai era. Padre, se vuoi allontanare da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia volontà, ma la tua. È bello questo che dice, no? Allora apparve un angelo a confortarlo. Entrato nella lotta, sentite che bello, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Altro che paura. Entrando nella lotta, quindi è un realismo incredibile.
Tornando alla questione dell'affanno, preso in termini assoluti, non affannatevi di quello che mangerete, vestirete, eccetera, sembra semplice, no, da dire, perché sembra dipende da te. In realtà la vita quotidiana ti dimostra che poi ti trovi degli incidenti di percorso, sì, certo. No? E quindi io penso che una dimensione che sia prioritaria da considerare quando si parla di questa dimensione di vita, cioè dell'affanno, sia proprio quella dell'importanza di essere popolo.
Certo.
Penso proprio che la debolezza dell'essere umano sia una condizione per poter essere popolo.
Certo.
E quindi così, non affannarti per, io lo leggo, cerca un aiuto perché tu possa ridimensionare, tu possa essere più realista, tu possa insomma avere quella capacità di non, quella possibilità di non farti appunto schiacciare e riprendere la leggerezza che ti permette di nuovo di trovare la via, ma da sola non ce la fai.
Allora, è chiaro che se viene costituito quel tessuto di cui prima, certamente viene molto facilitato tutto questo, infatti. Le caratteristiche della comunità cristiana sono ben centrate, perché qui si dice, sentite, la moltitudine di coloro che erano diventati credenti, sentite lo spirito, aveva un cuor solo e un'anima sola, e poi subito, nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva. Chiediamo subito. Però riempiamo le chiese. Nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro era tutto in comune, che non vuol dire banalità, eh? In comune vuol dire appunto questo scambio, questa capacità di sostenersi l'uno con gli altri. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Non è finita. Questo è l'effetto, eh? L'effetto. Nessuno infatti tra loro era bisognoso. Chiaro. Perché? Perché quanti possedevano campi o case, li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto, lo deponevano ai piedi degli apostoli e veniva distribuito a ciascuno secondo il proprio bisogno. Ora, questa struttura dovrebbe essere la struttura del cosiddetto popolo cristiano, dovrebbe essere, perché allora davvero ci sarebbe stato, ci sarebbe la condizione di vivere appieno questo messaggio di Gesù. In effetti, l'impianto invece di questo popolo che si dice cristiano, l'impianto invece è un impianto che va a detrimento, cioè rovina, e quindi crea difficoltà, crea possibilità di affanno. Non so se ho reso. Quindi in effetti ciò che manca a noi è proprio questa, manca il popolo cristiano, manca l'essere popolo. E quindi è logico che, ecco perché Dio è così insistente, no? Nel dire io devo fare il mio popolo. Perché se si costituisce il suo popolo, finalmente cosa otteniamo? Otteniamo la concretezza, quindi l'esperimento, l'esperimentazione di quella famosa immagine che sta all'inizio, in Genesi, il famoso giardino di Eden, che tradotto vuol dire il popolo che arriva a questo livello, è il giardino di Eden, perché non c'era tra di loro nessun bisognoso, certo? Però il punto di arrivo è quel lì, e se noi dobbiamo avere l'insistenza dentro di richiesta al Signore, deve essere proprio in questa direzione. Signore, ricostruisci il tuo popolo. Fai in modo che noi, diventando tuo popolo, possiamo ancora dare la testimonianza di te. Allora sì. Allora è davvero il fare la sua volontà. La sua volontà è questa. Ho reso. Come scusa?
Ma appunto
ecco, però, però non deve nascere banalmente come si sta facendo purtroppo oggi. Non basta dire la Chiesa deve essere la tenda dei poveri, la Chiesa deve essere dei poveri, sono tutte il bla 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 queste cose qua. Non c'entra proprio niente. Questa cosa deve scaturire prima di tutto da una conversione. Cioè è l'effetto spirito che fa questo. Non è il contrario. Cioè non è facendo questo che arrivi allo spirito. Non ci arriverai mai. Perché facendo questo arrivi ancora una volta alla tua presunzione, al tuo orgoglio. Invece è dallo spirito che deve rinascere tutto questo. Quindi la prima esperienza è di nuovo l'esperienza dello Spirito, che però è tua, personale, ciascuno. Voi siete pietre vive. Procurate di essere pietre vive, perché il Signore vi possa prendere e farne il suo popolo. Purtroppo, vedete, il nostro tempo ci confonde.
tutti ammirati da queste proposte così di solidarietà, queste proposte di attenzione agli altri, questo proposito, queste premesse per dire: ah, finalmente si cambia la Chiesa, deve diventare la Chiesa dei poveri. Ma che state dicendo? Che state dicendo? La Chiesa non è né dei ricchi, né dei poveri, né di nessuno. La Chiesa è il corpo di Cristo. E basta.
E non può essere un percorso per arrivare a lui.
No, al contrario. È questo l'inganno, capisci? Cioè, la prima comunità che si è notato, la prima comunità cristiana, è così perché? Perché è venuta alla fede. Non so se ho reso. La tradizione apostolica insiste su questo. È l'adesione alla fede che ti porta a questa apertura. Allora sì, è vera, perché è consistente. È il tuo essere. Non so se chiaro. Infatti l'ambiguità è proprio questa, perché ti incanta. È come se tu dicessi a uno, no? Ti salvi l'anima se tutti i giorni reciti 100 Ave Maria, no? Per modo di dire, siamo arrivati al primo, famoso discorso dell'indulgenza. Adesso non ci sono più le indulgenze, no? Ma c'è questo stare attento ai poveri, ma è la stessa roba. Perché? Perché non ti cambia dentro, perché non proviene dallo spirito che è dentro di te. Dobbiamo stare attenti a non farci ingannare da queste cose.
Ma io poi devo dire che alla base.
No, beh, certo. Ed è molto bello se noi entriamo in questo parametro, perché? Perché veramente se noi ci lasciamo guidare dallo spirito, non ci sono più barriere. Cioè, infatti, siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli, che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, fa piovere su. E poi siate misericordiosi, come misericordioso il Padre vostro che è in cielo. Bellissimo, però questa cosa è dentro, deve scaturire da dentro. Basta. Chiudo con un accenno per completare il tuo intervento. Vi ricordate la parabola del buon samaritano? Ok, allora, la parabola del buon samaritano. Chi è che soccorre quel povero diavolo che è rimasto sulla strada? Il samaritano. Passa il sacerdote, passa levita è quello che ha detto al tempio, no? Ovviamente, tutta gente, la gente, passa il samaritano, si ferma. Cos'è la conclusione della parabola? Era un dottore della legge, che stava interrogando Gesù. Chi è il mio prossimo? E Gesù va e fa anche tu la stessa cosa. Di chi? Del samaritano. Attenzione. Allora, il samaritano con un giudeo. Non potevano esserci rapporti tra di loro. Quel samaritano, pur vedendo che un giudeo, si ferma. Lo soccorre, gli fa tutto, lo riprende. Ma da cosa è stato guidato? E certo, pur essendo un samaritano eretico, perché i samaritani ormai erano eretici, pur essendo samaritano lontano dall'ortodossia, però lui ha sentito una cosa dentro. Non aveva ragione per fermarsi. Gli è venuta da dentro. E Gesù dice, fa anche tu la stessa cosa. Ma cosa puoi fare? Impara che non esiste il prossimo. Esisti tu che ti fai il prossimo. Però devi saperlo tu. Deve nascere da te. Allora sì che ci siamo. Ma perché deve nascere da te? E devi avere dentro lo spirito giusto. Non so se ho reso. Perché la domanda è, chi è il mio prossimo? Dottore della legge, no, ovviamente, no? Chi è il mio prossimo? E oggi questa domanda va per la maggiore, Chi è il nostro? Guarda, sono quelli poveri, sono quelli che hanno bisogno, sono quelli. Oggi la Chiesa ti sta facendo vedere chi è il tuo prossimo. E ti sta deviando, perché il problema non è farti vedere chi è il tuo prossimo. Il problema è fare in modo che tu possa essere capace di diventare prossimo. Che è tutta un'altra roba. questo può nascere solo dalla conversione che è dentro di te. Non hai bisogno che qualcuno ti dica chi è il prossimo, eh? Perché se dentro sei, hai raggiunto questo, sei tu che vedi. Perché il sacerdote non poteva fermarsi, e non poteva fermarsi, ma c'è una ragione. C'è una ragione di purità. Poi doveva andare al tempio, toccare il sangue, insomma, non si poteva. Il levita è la stessa cosa. Quindi loro erano perfetti perché avevano osservato la legge, ma non ha capito niente del prossimo. Eppure osservavano la legge. E fine la parola. Gesù te le mette lì con una finezza incredibile.
Dobbiamo invocare lo Spirito anche per questa Chiesa che possa trasmettere proprio il messaggio cristiano.
Ci dica Gesù Cristo, basta. Tutte le altre storie non stanno in piedi perché ci portano sempre ancora una volta in una sottile idolatria. Bene. Allora, buonanotte.